State ascoltando SBS Italian.
Questo è un podcast di SBS Italian e siete in compagnia di Domenico Gentile. Quando il capitano Thomas Cook non era ancora arrivato in Australia e l'Italia non era ancora stata unificata da Garibaldi, il Teatro Comunale di Bologna esisteva già. È stato inaugurato nel 1763 e costruito con i soldi del popolo per la comunità della città, e nei suoi 260 anni di storia ha ospitato i nomi più grandi e prestigiosi della musica come Mozart, Verdi e Wagner. Abbiamo il piacere di avere come ospite Fulvio Macciardi, che è sovrintendente e direttore artistico del Teatro Comunale di Bologna e che ripercorre con noi alcuni momenti significativi della storia prestigiosa di questo teatro italiano.
Ma veramente, questo teatro è un gioiello assoluto, è stato fatto nel 1763 ed è il primo teatro voluto dal popolo, dal pubblico, tant'è vero che nasce sulle rovine di un teatro nobile, nobiliare, e poi invece la città lo costruisce, e questo fatto che si chiami Teatro Comunale ancora dopo 260 anni da quando è stato costruito è proprio per il fatto che nasce come teatro pubblico, per cui anche la città di Bologna non ha mai voluto cambiarlo. Un segreto straordinario è l'acustica meravigliosa. Fu fatto a pianta il progetto con un grandissimo architetto, Antonio Calli di Piena, che fece anche poi molti altri teatri. E una delle caratteristiche particolari di questo teatro è che la pianta non è della platea e della sala, non è a semicerchio comunque circolare, ma è tipo ferro di cavallo, che io da ex violinista dico a tutti che è esattamente fatto come il corpo di uno strumento ad arco di un violino nella parte terminale, e questo è una delle meraviglie di questa acustica, direi veramente ideale. Tutti i cantanti, tutti i musicisti, tutti i direttori rimangono completamente ammaliati, affascinati da questo equilibrio quasi perfetto che si crea nel nostro teatro, che ha ospitato in questi tantissimi anni di vita, credo veramente tutti i più grandi musicisti, tutti i più grandi compositori, tra cui le dico solamente i nomi: Rossini, Mozart, Verdi, Wagner e Strauss sono tutti venuti, hanno avuto le loro opere eseguite qui, erano presenti quando sono state eseguite, per cui insomma un carico di storia enorme a cui si abbina anche il fatto che negli ultimi anni, negli ultimi 40-50 anni, abbiamo sempre avuto direttori musicali di altissimo livello, tutti un po' all'inizio della carriera. Questa è un po' una caratteristica di questo bellissimo teatro: lancia nuove carriere, fa partire nuove avventure nel bellissimo mondo della musica, proprio per questa sua caratteristica di avere condizioni fisiche ideali. È un teatro abbastanza piccolo, abbiamo circa un migliaio di posti, anche qualcosa di meno, quindi ideale per sperimentazioni, nuove musiche e inizi di carriera.
Infatti lei ha menzionato i grandi compositori del passato, Mozart, Verdi, Strauss, eccetera, però Wagner ha avuto un legame particolare con il Teatro Comunale di Bologna, e c'è una storia appunto che lo lega poi direttamente o indirettamente a Giuseppe Verdi. Ecco, ci racconti un po' cosa è avvenuto tra Wagner e Verdi grazie al Teatro Comunale di Bologna.
Appunto, nella seconda metà del 1800 c'era un grande direttore, Mariani, e c'era anche un sindaco molto appassionato di musica, affascinati dalle nuove musiche scritte da Wagner. Quindi, in controtendenza contro un'Italia che in quel momento celebrava solamente i propri autori, particolarmente Verdi, ospitò nel 1871, quindi quest'anno sono esattamente 150 anni, la prima rappresentazione di un'opera di Wagner, non dico solo a Bologna, ma in tutta Italia. E in una delle repliche venne lo stesso Verdi in un palco, ne sappiamo anche qua, la prima ora del numero 24, ad ascoltare questa strana musica che però influenzerà tantissimo poi Verdi in tutte le opere che lui scriverà dopo questo ascolto. Ci sono ancora i suoi appunti che noi teniamo nella nostra biblioteca di Verdi, che faccio sorridere il pubblico, mi dice troppo forte, troppo musica, qui non si capisce niente, cioè sono diverse pagine di appunti tutte abbastanza severe, però alla fine lui scrive comunque niente male, è bravo. Quindi questo è abbastanza divertente. Sì, e questo segnerà un legame molto forte del Teatro Comunale di Bologna con Wagner, perché dopo la prima esecuzione dell'Lohengrin ci furono altre quattro prime esecuzioni di opere di Wagner in Italia, che culminarono con la prima esecuzione di Parsifal all'inizio del secolo 1901 e che quindi segnano questo legame molto particolare di questo compositore. Poi sapete che Verdi è nato a poche decine di chilometri da qui, dalle roncole di Busseto, in provincia di Parma, siamo terre molto, molto, molto vicine, e nel foyer, nel bellissimo ingresso storico anche quello del teatro, ci sono due grandi bassorilievi, uno è Verdi, l'altro è Wagner, che sembra, è così un po' la leggenda, dice che si guardino un po' con occhio di rivalità, poi naturalmente non è vero perché sono due bassorilievi fatti da un grandissimo artista, però sono veramente, segnano in maniera pazzesca questo nostro teatro, quindi Verdi Wagner in un foyer che si chiama Respighi, che è un altro grandissimo musicista, anche lui addirittura bolognese, che ha vissuto a Bologna, e l'altro foyer dedicato a Rossini, che nasce a Pesaro, dove si fa il Festival Rossini da tanti anni, ma che studiò al conservatorio, che è a poche decine di metri dal Teatro Comunale, con una grande scritta che mi emoziona sempre, tutte le mattine passo lì sotto, lo leggo e ogni volta mi emoziona un po', dice: qui entrò Rossini studente e uscì genio della musica. Mi sembra una sintesi bellissima della storia che segnano questi musicisti e che segnano fortemente anche la storia del Teatro Comunale.
Certo, e la storia l'ha riscritta poi anche nel 1900, parliamo di Wagner ovviamente, lei ha menzionato il Lohengrin del 1871, ma successivamente poi c'è un altro fatto importante che lega il Teatro Comunale di Bologna a Toscanini, Arturo Toscanini. Ecco, qui vuole spiegare cosa successe?
Dunque, Toscanini aveva anche lui, come tutti i grandi direttori, un legame per questo teatro, abbiamo già spiegato anche un po' i motivi, oltre al fatto che le orchestre che si sono succedute, adesso ovviamente c'è l'orchestra stabile del teatro, hanno sempre avuto dei livelli molto molto alti di caratteristiche di esecuzioni, quindi di livello artistico, e tutti i grandi direttori sono venuti molto volentieri qua. Negli anni del fascismo, pochi anni prima della guerra, doveva dirigere, appunto, avrebbe dovuto dirigere un concerto Toscanini, e il podestà, quindi l'istituzione politica messa dal fascismo, gli impose, gli chiese di dirigere anche l'inno fascista, ma lui si rifiutò, fu aggredito proprio sulla porta dell'ingresso del teatro, schiaffeggiato, il famoso schiaffo. Quindi lui si risentì tantissimo, ovviamente non diresse il concerto, e la sera dopo partì e scappò dall'Italia per rientrare solamente dopo, a fine guerra. Per cui questo è un grave episodio di intolleranza che colpì anche le arti e la musica, che è passata appunto alla storia come lo schiaffo di Toscanini. C'è una targa che ricorda questo misfatto, però insomma lo ricordiamo come una pagina buia della storia di Bologna, celebrata invece poi da una rinascita di cui poi Toscanini, quando riaprì la Scala, che fu il primo monumento che Milano, bombardata e colpita fortissimamente dalla guerra, volle ricostruire, quindi dopo anche il simbolo della rinascita delle arti dopo questa pausa molto negativa degli anni bui del fascismo.
Passiamo invece alla pagina splendente del 2021 con il programma lirico, perché poi c'è anche quello sinfonico, quindi le opere che avete in cartellone: Barbiere di Siviglia, Adriana Lecouvreur e la Cenerentola. Beh, il Barbiere di Siviglia come direttore d'orchestra Pier Giorgio Morandi, grande direttore d'orchestra che conosciamo. L'Adriana Lecouvreur e la Cenerentola sono dirette come regia ovviamente da due donne, Rosetta Cucchi e Emma Dante. Complimenti per la presenza femminile come registe.
Ma sono artisti con cui noi abbiamo già avuto occasioni di lavorare, sono professionisti di altissimo livello e c'è un momento storico che ci sta avvicinando sempre di più a figure femminili artistiche. Abbiamo anche invitato con grande soddisfazione diverse direttrici d'orchestra femminili, quindi il genere sta superando veramente anche nel mondo della musica, che era rimasto fino a molti anni fa molto maschile, molto maschilista, sta traguardando veramente una parità di genere. Questi due spettacoli sono molto belli. La Cenerentola nasce all'Opera di Roma, quindi è uno spettacolo che è stato fatto nel 2016-2019, molto bello, con una cifra tipicamente da artista di teatro di prosa come Emma Dante, quindi molto, molto importante l'aspetto recitativo. Invece l'Adriana Lecouvreur, che vede il debutto da noi di Christine Opolais, grande soprano lettone, è un taglio molto più cinematografico perché è ambientato, ciascuno dei quattro atti è ambientato in un'epoca storica diversa, con costumi, con scenografie che cambiano completamente ambientazioni. Quindi mentre in Cenerentola c'è una prevalenza, diciamo, della regia, sicuramente nello spettacolo di Rosetta Cucchi c'è una prevalenza di un certo tipo di iconografia e di scenografia, come peraltro sono anche un po' questi due titoli. Sono probabilmente tra gli spettacoli più belli che avevamo avuto già in calendario nella stagione 20, che non siamo riusciti a fare per il lockdown, e che quindi riproponiamo con grande soddisfazione in questa ripresa delle attività, e dà un bel segnale per chi riprende le attività. Abbiamo una grandissima richiesta di pubblico, abbiamo le capienze per ora limitate a circa il 50% della possibilità, ma noi abbiamo messo da un paio di settimane in vendita i biglietti ed è già tutto esaurito, per cui c'è molta voglia. Io do questo segnale di speranza a tutti di riprendere una vita di società, di tornare a teatro, di stare di nuovo insieme, è quello di cui tutti noi credo abbiamo veramente bisogno.
Complimenti per il tutto esaurito. Parliamo un po' di lei, se non le dispiace, a parte che se dovessimo parlare veramente di lei ci vorrebbe un programma intero. Iniziamo dalla sua attività artistica, prima di passare ovviamente a come ha trasformato il teatro comunale di Bologna, ma parliamo di lei come musicista, perché per oltre 20 anni lei ha calcato le scene dei maggiori teatri internazionali come violinista. Ecco, ci parli un poco della sua carriera di artista.
Ma guardi, la mia carriera d'artista nasce veramente da una passione, perché contrariamente a come capita spesso, non provengo da una famiglia di musicisti, non ho esperienze particolari che mi hanno indirizzato. È una passione che mi hanno trasmesso la mia famiglia, perché erano sicuramente appassionati, quindi poi ho fatto gli studi normali di tutti, l'università, eccetera, qui ho abbinato quegli studi musicali che poi a un certo punto, crescendo verso i 20 anni, ho capito che potevano diventare una ragione di vita, e ho fatto un po' tutti quei tipi di attività che può fare uno strumentista, per cui ho insegnato nel conservatorio, ho fatto musica da camera, ho suonato in diverse formazioni, fino a poi suonare per tanti anni, lì veramente 20 anni, nelle orchestre dei teatri lirici, e lì mi sono avvicinato veramente da tecnico, da operatore, a questo bellissimo mondo della lirica che ho conosciuto appunto suonando, eseguendo, conoscendo grandi artisti, lavorando con grandissimi direttori, per cui un approccio molto naturale, ecco, non costruito, non nasco teorico, ma sono sempre stato un vero esecutore, e devo dire che questo ha arricchito moltissimo le mie conoscenze,
e le mie possibilità anche di analisi, di capire i problemi veri, perché chiaramente vivendoli già in prima persona dall'interno dei teatri, dopo quando li devi risolvere, quando finisci a fare invece il manager, hai una visione questa più complessiva che aiuta molto nell'approccio delle dinamiche.
E c'è veramente molto rispetto per la sua conoscenza musicale, tanto che numerosi concorsi internazionali le hanno chiesto di essere nella giuria, come l'Opéra de Paris, concorso di voci verdiane e altri concorsi internazionali, fra i quali uno anche a Montreal in Canada. Questo la avvicina quindi al mondo del futuro, cioè le persone che si dedicano allo studio non facile in questi tempi della musica lirica e cercano di fare carriera. E quali talenti ci possiamo aspettare per il futuro, maestro Macciardi?
Ma intanto devo dire che negli ultimi anni, parlo degli ultimi 20-30 anni, il livello di preparazione dei giovani tramite anche importanti accademie, anche noi abbiamo un'accademia di alta formazione, è cresciuto tantissimo, tantissimo, per cui il livello medio intanto è molto alto, ci sono anche corsi anche di posizionamento, actor studio, come ci si comporta in palcoscenico, quindi non c'è più solamente come era forse fino al secolo scorso una grande attenzione alla vocalità, ma anche alla attorialità e a come ci si propone. Non credo che sia vero un luogo comune che dice che non ci sono più le voci di una volta, non ci sono più quel tipo di voci che c'erano una volta, ma anche oggi abbiamo molte professionalità molto elevate. Il problema che è tipico di questo nostro mondo è che naturalmente a fronte di un livello medio molto diffuso, che ribadisco io conosco bene e so che è quello che può garantire una tenuta di tutti i cast, di tutte le produzioni, il pubblico cerca sempre l'eccellenza e mi permetto, come faccio spesso, di fare un paragone con lo sport atletico ad alto livello. Naturalmente tutti si ricordano chi vince i 100 metri, chi vince la maratona, chi fa l'impresa di record del mondo, però poi c'è anche un mondo di gente che lavora molto bene e che fa comunque delle ottime prestazioni. E peraltro per essere ai livelli eccelsi, penso ai grandissimi interpreti come possono essere Jonas Kaufman, Juan Diego Flores, Ramon Vargas, questi grandi tenori, loro hanno veramente quello che li fa diventare i primi assoluti, una disciplina personale, un rigore nella preparazione che li fa diventare veramente molto simili a artisti di eccellenza sportiva, quindi anche un'attenzione alla gestione della vita, un ordine assolutamente, un controllo sui ritmi della vita, il riposo, non stancarsi, garantire determinati momenti di pausa e di riflessione, la fisicità, questo luogo comune degli artisti che non devono prendere freddo è un po' il riso magari da tante tradizioni, ma invece è assolutamente quello che devono fare questi artisti, perché dov'è il problema di un grande cantante, ancora più che devo dire di un grande direttore piuttosto che di un grande strumentista, che deve essere fisicamente al 100% nel momento in cui c'è la recita, e questo chiaramente non può essere lasciato al caso, ma deve essere gestito e organizzato. Per i ragazzi che io seguo molto con grande attenzione, con grande passione, perché credo che una delle cose più belle che può avere nella gioventù un uomo, una donna, è comunque avvicinarsi alla musica, conoscerla e studiarla a livello molto approfondito, perché ne faccio una professione o meno dipende da tantissime cose, però lì è molto difficile, c'è una selezione molto, molto severa e io vedo nei concorsi ci sono partecipazioni estremamente numerose. Pensate, noi facciamo appunto la nostra accademia, abbiamo posto per 10 persone e quest'anno si sono presentate, pur col problemi del lockdown, di tutte le soluzioni di difficoltà varie, 240 candidati, quindi vuol dire che il 5% riesce a fare un corso di autoperfezionamento e da quei 10 forse uno diventa un professionista di un certo livello, no? Quindi una selezione molto molto severa che comporta anche molti sacrifici di economici, anche sicuramente di disciplina, di studio, di dedizione. Quindi consiglio a tutti di studiare musica e dedicarsi con passione, e però consiglio altrettanto di fare molta attenzione di fare questa scelta, di farne poi una professione, perché poi sono scelte che segnano tutto il cammino della vita professionale.
A questo punto chiudiamo, maestro Macciardi, con la crisi del Covid e quale effetto ha avuto sul Teatro Comunale di Bologna. Grossi danni?
Quando abbiamo chiuso la prima volta è stato un dramma, perché pensate che il Teatro Comunale di Bologna non ha mai chiuso per un periodo così lungo come è stato la primavera del 20, neanche durante le guerre mondiali, neanche in quel periodo per mesi il teatro era stato chiuso, quindi è stato uno shock terribile. Però abbiamo reagito e, siccome il problema era la distanza, era stare tutti, in una prima fase abbiamo tirato via le sedie dalla platea e questa bellissima sala è diventata il nostro palcoscenico, e quando abbiamo potuto far tornare il pubblico è stato nei palchi ed è stata un'esperienza per il pubblico straordinaria, perché in quella condizione chi sta nei palchi vive un po' come stare dentro l'orchestra, no? Perché chiaramente si vedono i musicisti dalle spalle, si vede il direttore da davanti e c'è stato un coinvolgimento molto forte. E poi in primavera, dove anche ha fatto il concerto Iono Scalfo, un grande successo di pubblico, abbiamo spostato il teatro nel palazzetto dello sport di Bologna, dove erano sospese anche le attività di basket, e con un impianto di amplificazione molto sofisticato, poi abbiamo noleggiato dalla Germania facendo venire ingegneri del suono, abbiamo realizzato veramente l'acustica quasi ideale del Teatro Comunale, dove è naturale, in una maniera artificiale ma non percepita come artificiale, nel palazzetto dello sport, dove a fronte di una capienza di 5.000 posti, col distanziamento siamo riusciti ad arrivare fino a 900 presenze di pubblico, culminate con questo bellissimo concerto di Kaufman, che è stato fatto, pensate, proprio per, in questo caso, una volta tanto, fortuna nella difficoltà di questo periodo storico, l'ultimo giorno in cui si potevano fare gli spettacoli in Italia, un ottobre del 21, il giorno dopo abbiamo chiuso il teatro e lo abbiamo riaperto, pensate, solamente a giugno di quest'anno, dopo addirittura altri 8 mesi, in cui però, altra risposta importante, i nostri musicisti hanno sempre potuto lavorare, abbiamo fatto molte produzioni in streaming, alcune diffuse anche sul broadcast nazionale della TV di Stato, la RAI, abbiamo fatto molti dischi, abbiamo fatto molte registrazioni, quindi abbiamo tenuto il training, le attività sempre attive per non far pensare a nessuno che stessimo cedendo alle difficoltà, e questo ci ha permesso di poter riaprire in piena efficienza quest'estate. Abbiamo fatto appunto una bohème e molti concerti, e poi questi altri tre spettacoli che ha citato anche lei prima, che saranno preludio a una stagione che sarà molto bella del 22, che sono sicuro segnerà la piena ripresa, il ritorno di tutti alla vita artistica e umana nelle relazioni di tutti noi, perché è quello a cui tutti noi dobbiamo agognare ed essere pronti a ritrovarci senza temere un ritorno alla normalità, che sarà comunque sempre un po' difficile, ma che la musica aiuterà a ritrovare nella sua pienezza.
E a questo punto io la ringrazio, quindi maestro Fulvio Macciardi, grazie per essere stato così generoso con il suo tempo e ci auguriamo di poterla avere come ospite in uno dei nostri prossimi programmi. Grazie.
Sempre molto volentieri. Un caro saluto a tutti, a lei e agli ascoltatori. Grazie a voi. Grazie.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.